Fred Film Radio from Festival dei Popoli, Florence, Italy.
Fred Film Radio, sono Laura Della Corte e oggi siamo in compagnia di Luca Miniero, regista di Dalla parte sbagliata, presentato al 64esimo Festival dei Popoli di Firenze. Innanzitutto, come stai, come va?
Bene, grazie. No, tutto bene, tranquillo, sono a Salerno per lavoro, va bene.
Allora, la mia prima domanda è un po', diciamo, come hai affrontato tutto il lavoro dietro Dalla parte sbagliata, ovvero come hai raccolto le testimonianze, come diciamo, hai deciso di mettere insieme poi tutto quello che è il tuo documentario, raccontando appunto questa storia così delicata e coinvolgendo appunto le persone che erano protagoniste.
Diciamo che l'idea, beh, mi frullava nella testa da molto tempo, perché appartenevo appunto allo stesso quartiere delle vittime. E ovviamente è una vicenda di 40 anni fa. Rintracciare le persone non è stato facile. Prima ho rintracciato una persona che mi ha aiutato, la sorella di uno dei ragazzi che sono scomparsi, Daniela, che mi ha aiutato ad avere altri contatti. Poi, quando si parla di Melarancio a Napoli, devo dire, è un po' a macchia d'olio, come se fosse in qualche modo un tema che torna alla memoria, quindi c'è sempre qualcuno, soprattutto nel quartiere, stiamo parlando comunque di un quartiere molto grande, che praticamente ha a che fare con questa tragedia. E quindi non è stato poi difficile rintracciare non tutti, ma buona parte di questi ragazzi, ex ragazzi in qualche modo, e anche di sentire le storie delle famiglie, che però, diciamo, sono un po' marginali rispetto al documentario, perché il centro è proprio la vita dei sopravvissuti.
Vorrei parlarti di due scene in particolare, anche se ce ne sono tantissime che mi hanno colpito, però diciamo quella principale, diciamo, che viene anche da chiederselo, no? Se uno fa, diciamo, diventa protagonista appunto di una tragedia del genere, quando una delle donne dice: io mi sentivo in colpa perché avevo cambiato posto, e poi invece parlando con gli altri ho scoperto che non ero l'unica. E quindi, diciamo, probabilmente anche questa cosa le ha fatto bene, no? Da un punto di vista, non lo so, diciamo, per dare un senso a una cosa del genere. In più, c'è una donna molto bella che a un certo punto parla della canzone che veniva canticchiata da una delle vittime, che è Storia di tutti i giorni, e lì devo dire che è un po' abbastanza tosto da vedere proprio come lo racconta lei, ecco, è molto empatica, trasmette molto la sua perdita. E ti volevo chiedere com'è stato per te, diciamo, veder cambiare nel tempo anche le reazioni dei sopravvissuti via via che giravi il documentario. Come, diciamo, mi viene da chiederti a che distanza ti sei mantenuto, se hai mantenuto una distanza oppure se eri proprio totalmente coinvolto poi nel raccontare le loro sensazioni, le loro storie.
No, proprio questo in effetti è il tema su cui ho lavorato di più, senza saperlo, perché francamente sono abituato a un cinema scritto, a un cinema di finzione, quindi mi approcciavo un po' al documentario, però volevo essere il più puro possibile, tenendo una sola idea, appunto quella della rimpatriata, ma il resto volevo che venisse da solo. Nessuno ha detto ai ragazzi di parlare del Melarancio, non si incontravano da 40 anni. Io temevo che anche l'argomento non entrasse, e veramente proprio cercavo assolutamente di non spingerlo. E quindi questo è stato sicuramente il tema, ma il tema principale è stato che non ho voluto incontrarli prima, per non entrare in questa tragedia così grande e sentire i loro racconti. Quindi tutto nasce lì, e dopo questo pranzo che inaugura in qualche modo i giorni di shooting, mi guardo appunto. È stata, i valori uscivano lì, forse ce ne sono pure troppi. Per me il valore è semplicemente il punto di vista dei sopravvissuti, ma poi dopo i temi erano tanti. Il tema di cui parlavi prima, credo sia Anna Maria, che racconta che per lei l'aver cambiato posto aveva creato una serie di problemi, addirittura non era andata più a scuola, non aveva più frequentato le famiglie, lei sul terrazzo con una Napoli bellissima, col Vesuvio imbiancato, piena di neve, una roba assolutamente incredibile. Lei praticamente dimostra che quello che è il valore forse fondante di questo documentario è stato che una sorta di terapia collettiva. In un giorno hanno fatto progressi che in 40 anni non facevano, addirittura perché non avevano i psicologi all'inizio, era un'infanzia abbandonata, quale può essere quella degli anni 80, pur essendo famiglie piccolo borghesi, ma l'unico rimedio era la cura della nonna, la lasagna, eccetera, malgrado appunto, addirittura uno racconta che il padre lo era andato a prendere alla stazione dopo una tragedia del genere con l'autobus, con il 185, proprio per evitare di trovare traffico. Era un'altra mentalità, dove i figli erano di più e dunque c'era minore attenzione rispetto a quella eccessiva che forse c'è oggi. Questo esce molto nel documentario, è quasi un documento storico di una educazione diversa che c'era
Persa,
con
sì, infatti.
E quindi la distanza, un po' svagato per dirti proprio, la distanza è stata fondamentale per me, distanza che poi ora non c'ho più, in quanto con alcuni di loro ho un rapporto d'amicizia molto profondo, devo dire, in poco tempo.
E proprio a proposito di questa cosa che hai detto adesso, mi è venuta una riflessione da fare. Chiaramente, probabilmente va anche un po' oltre i confini della tua storia, però ecco, per te com'è stato scoprire appunto il cambiamento? Perché si parla dell'83, se non sbaglio, quindi sono passati diversi anni. Per te come sono cambiate le persone appunto in relazione anche alla vita di tutti i giorni, diciamo, no? Non solo nei confronti della tragedia, diciamo, quali sono state anche le riflessioni che ha portato a te alla fine? Quando hai, diciamo, detto ok, adesso ho il documentario, ho raccontato la mia storia, vediamo che cosa.
Guarda, per me è stato, prima di tutto ho preso una casa in affitto nel mio quartiere, quindi dopo 40 anni, dopo 20 anni penso, da quando me ne sono andato, ho fatto l'università, poi sono andato a lavorare a Milano in pubblicità, poi sono andato a Roma, cioè, quindi diciamo, tornavo nel mio quartiere in pianta stabile, malgrado abbia una sorella a Napoli, dopo molti anni, 20 anni. Per me è stata quella la prima epifania, rivedere quelle strade, i ricordi, camminare in quel quartiere, tutto l'ho costruito da quella casa appunto lì del Vomero, un po' meglio di dove abitavo io, ma insomma mi sono preso una casa col terrazzo, almeno vedevo Napoli, mentre prima magari sono in una casa più semplice. Però fondamentalmente è stato molto interessante proprio vedere che Napoli era un'altra cosa, forse per fortuna, una città magari invasa al momento da un turista impazzito, però meglio così. Erano gli anni quelli della camorra, lo sentiva anche un ragazzo di 16 anni, c'era la prima guerra di camorra, Freguto Leali, la nuova famiglia, lo spargimento di sangue era enorme, tornavi a casa sempre, avevi assistito a una sparatoria come in altre città possono aver assistito ad un concerto per strada. Napoli non ha conosciuto gli anni 80 che ha conosciuto Milano, Napoli negli anni 80 era proprio immersa nel sangue, c'erano 360 morti all'anno. Quindi quando sento dire il turismo di massa ha rovinato la città, io dico il turismo di massa non ha tolto certo la camorra, ha trasformato la città, forse ha tolto un po', ha messo un po' di quella globalizzazione che a Napoli non c'era e che indubbiamente è meglio così, però diciamo fondamentalmente non si spara più per strada, la città è più calma, diciamo che anche la camorra è diventata qualcosa di legale come nelle altre città del nord.
Penso sia stato un bel cambiamento. E al Festival dei Popoli, io ho visto il tuo film tramite uno screener perché non ero ancora tornato a Firenze. Volevo chiederti se hai assistito alla reazione del pubblico al Festival dei Popoli e se ti sei fatto un'idea di che cosa vorresti che le persone, diciamo, percepissero dal tuo documentario, che cosa portassero con loro dopo averlo visto.
L'ho visto in sala e poi c'erano anche alcuni dei ragazzi appunto che hanno fatto il documentario e no, mi è piaciuto molto, ero un po' spaventato più dalla qualità tecnica che è sempre un documentario, abituato a fare film comunque con i soldi in qualche modo era penalizzato, ero terrorizzato più da quello, aspetto tecnico, se vedevo sgranato mi sentivo male, sarei uscito se sentivo male, però devo dire invece che devo dire, ammazza, queste macchine qua comunque funzionano molto bene ormai, tutto molto cambiato. Insomma, mi sono concentrato molto sull'aspetto tecnologico, però poi in sala sentivo veramente una grande partecipazione. Addirittura c'era una signora di Manila che era venuto a vederlo per caso, c'era entrata nella sala, capita a Firenze la compagnia, che è un posto così, ed era praticamente coinvolta lì a Firenze quando successe la tragedia, quindi la ricordava benissimo. Un altro, c'era il padre che era un autotrasportatore ed era coinvolto proprio nel traffico del Melarancio, che poi al Melarancio la sfiga volle che morirono anche una famiglia di Arezzo nella stessa giornata, impattando contro la fila dei mezzi soccorsi. Quindi al Melarancio è successo l'inferno per la negligenza, erano altri anni, anche se la negligenza sembra essere ancora proprio questa qualità, guardate un po' il maestro eccetera, ma insomma era assolutamente una tragedia evitabile. Ora, il documentario accenna solo al problema legale, però insomma da quel punto di vista è una vergogna nazionale.
Sì, e poi è stato, io personalmente che non faccio parte di quella generazione, non sapevo ancora di questa storia, quindi l'ho scoperta grazie a te. E, per me è stato un po' un trauma scoprire che è stato uno degli incidenti anche più gravi della nostra storia alla fine, che comunque, come hai accennato, continuano a ripetersi, come, no? Se non si imparasse ancora del tutto bene come riuscire, diciamo, a, non so, cercare di mettere più in sicurezza possibile le infrastrutture e tutto il resto, visto anche cosa è successo ultimamente nelle zone di Firenze. E ti volevo fare un'ultima domanda che è un po' più generica sul tuo lavoro fino adesso, diciamo, sulla tua carriera fino adesso. Comunque hai anche stavolta raccontato una storia che si può definire del sud, no? Anche se non è ambientata al sud, comunque racconti molto spesso un punto di vista, no? Di cui mi sento di dire che conosci e fai parte in un certo modo, e mi ricollego anche al discorso della tua Napoli degli anni Ottanta, che magari per altre persone che non l'hanno vissuto direttamente sembra quasi una cosa nuova da scoprire, il fatto che ci fossero sparatorie, eccetera. Mi riferisco soprattutto alle nuove generazioni. Se continuerai a fare documentari o comunque se vorrai raccontare ancora storie del sud, cosa pensi che vorrai raccontare in futuro?
Ah, questo devo dire non lo so ancora, però sicuramente credo che, diciamo, non è un'idea che mi frulla nella testa, ma mi piace trovare le peculiarità che ci sono nel sud, che non sono soltanto ovviamente la cucina, eccetera. Credo che forse il rapporto che abbiano con la morte sia qualcosa di non globalizzato, sono i napoletani, eccetera. E quindi mi interesserebbe molto riuscire a trovare un taglio per raccontare appunto come una città così vitale lo sia anche nei confronti dei defunti. Perché se vai in un cimitero a Napoli è un po' un bazar, anche dal punto di vista della vitalità. Quindi, diciamo, non ho ancora trovato la strada, ma mi piacerebbe ancora una volta raccontare una storia del genere. Però insomma, fare un documentario è un culo, soprattutto se uno praticamente c'ha un altro lavoro e quindi praticamente andarsi a chiudere il montaggio ci vuole tanta passione, a volte ce l'ho, a volte non ce l'ho, e quindi stimo tanto quelli che invece lo fanno per lavoro sempre, il documentario, devo dire, sono loro i nostri eroi, più che appunto noi che in qualche modo veniamo, facciamo un documentario e poi magari dopo facciamo una serie o un film cinema.
Ti ringrazio tantissimo, Luca Miniero, per essere stato con noi, Fred Fil Radio, Laura della Corte, 64esima edizione del Festival dei Popoli. Grazie mille.
Grazie, ciao Laura, grazie. Fred, 24/7 on Fred FM and smartphone app.